Gianni Balzarini, ciao Gianni.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, allora Gianni, io non so tu da quale parte stia, mi spiego. All'inizio della stagione si era parlato tanto di Allegri, tu sai benissimo che credo sia forse l'uomo più divisivo della storia della Juventus, no? E veniva accusato di eccesso di conservatorismo, comunque un allenatore addirittura superato qualcuno, eccetera, eccetera. Ora invece stiamo vedendo, al di là dei risultati che poi alla fine sono quelli un po' che fanno la differenza, anche un cambiamento, no? della squadra nelle ultime gare, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Una squadra che sembra, non in tutti i 90 minuti, però in buona parte delle gare, per esempio baricentro più alto, aggressività e di conseguenza maggiore, diciamo così, spinta offensiva, se vogliamo. Ti volevo chiedere, secondo te, intanto di chi sono i meriti di questa, che secondo me è una metamorfosi, ammesso che tu lo pensi, di chi sono i meriti e sei convinto che la Juventus veramente stia cambiando pelle sotto questo aspetto?
Sì, la sensazione è forte sul fatto che stia cambiando pelle. I meriti chiaramente vanno ascritti alla panchina, che ha avuto la pazienza di saper la pazienza di lavorare e di attendere i cambiamenti da parte dei giocatori e di lavorare su giocatori diversi da quelli che si avevano a disposizione anche solo fino all'anno scorso. Basta pensare a tutti questi giovani che stanno emergendo, che hanno portato sicuramente una ventata nuova, caratteristiche nuove, diverse, e di conseguenza maggiore propensione offensiva. Ma è naturale. Il problema è che alla base di tutto ci deve essere una dote che molto spesso noi dimentichiamo, che è quella della pazienza.
Esatto.
Del lavoro graduale, e qui da noi ci vuole tutto e subito, specialmente in Italia ci vuole tutto e subito. Poi è chiaro che se ti chiami Juventus hai il dovere comunque di provare a vincere sempre, non ci sempre Allegri, vincere per la Juventus deve essere la normalità, lo è sempre stato, però ci sono momenti storici nei quali, passando attraverso bufere come quella dell'anno scorso, bisogna fare di necessità virtù. Se poi hai avuto la lungimiranza rispetto ad altre società di crearti un bel serbatoio che si chiama Next Gen, allora tu sei già un passo avanti agli altri, ma non significa che tu sia già pronto per vincere subito. Ci vuole, come dicevo prima, pazienza, e poi dopo i risultati arriveranno. Allegri cosa dice sempre? Stiamo creando le basi per una squadra vincente almeno nei prossimi 5 anni.
Ed è vero, lui usa, esattamente, e usa insomma bene o male anche il profilo basso rispetto al discorso scudetto, invece ormai sdoganato la parola, almeno nello spogliatoio. Però onestamente Gianni, tu lo conosci, no? Perché segui la Juventus da tanti anni, sei convinto che anche lui creda nello scudetto?
Ma certo che ci crede, ma ci mancherebbe che non ci credesse. Ci crede perché un allenatore della Juve in una situazione di classifica come questa ci deve credere, però al tempo stesso deve essere bravo a mediare tra l'entusiasmo, la trama di vincere lo scudetto e la realtà oggettiva, che vede un Inter un Inter più forte dal punto di vista tecnico, presi nei singoli. L'Inter è più forte della Juventus, e quindi devi tenere conto del fatto che ti va a confrontare con una realtà più forte di te. Però cosa c'è alla base della Juve? L'ho detto anche ieri Massimiliano Allegri, questa compattezza di gruppo, questa coesione di gruppo che vale più di 1000 tattiche e di 1000 doti tecniche. Quindi la Juve cercherà di colmare questo gap, che per il momento è quantificato in 2 punti, con questa dose e con la fame, perché nella Juve pochi giocatori hanno già vinto qualcosa nella Juve attuale. E gli altri invece stanno sentendo il della possibilità di vincere qualche cosa, e questo naturalmente ti dà tanto entusiasmo. Detto questo, se la Juventus dovesse chiudere con 0 titoli anche quest'anno, non sarebbe un dramma, anzi sarebbe uno step in più verso quella programmazione che è stata fatta. In ogni caso la Juventus andrà in Champions League, e questo sarà un risultato importantissimo dal punto di vista soprattutto economico, però quando io sento già adesso tifosi dire ma con questa squadra cosa vuoi fare in Champions League l'anno prossimo, ho capito, è il discorso di prima, non si ha pazienza, al di là del fatto che nessuno ha la sfera magica, per cui anche nella stagione 2014-15 la Juventus arrivò sorprendentemente in finale a Berlino,
sì.
E non sembrava la squadra più attrezzata per arrivarci, ma ci arrivò ugualmente. Detto questo, è già importante entrare in Champions League l'anno prossimo, perché con gli introiti della Champions League hai la possibilità di aggiungere alla programmazione quella componente economica che non hai avuto quest'anno.
Esattamente, quindi fare giustamente il mercato. E invece Gianni Balzarini ci crede allo scudetto della Juve?
Beh, ci credo sì, perché non dovrei crederci? Ho visto la Juve di Conte vincerlo contro il Milan di Allegri in una situazione più o meno analoga a questa. Ecco, mi auguro solo che non ci sia un altro gol di Muntari, perché...
No, ti prego.
No, adesso, al di là delle battute o meno, sì. Insomma, ecco. Come fai a non pensare a questa squadra? Ma ci credono i giocatori, quindi è normale che ci si creda anche da fuori. Io ho sempre, ma dall'inizio della stagione io dico, questa squadra ha il dovere di essere in corsa fino all'ultima giornata, a meno di cataclismi improvvisi eccetera, io credo che la Juve potrà essere in corsa quantomeno fino a maggio. Ecco, poi bisogna vedere cosa combinerà l'Inter.
Certo.
Cioè, è vero che la Juve non perde un colpo, ma neanche l'Inter non perde un colpo. È vero che prima o poi la Juve perderà un colpo, ma è probabile che anche l'Inter perderà un colpo, quindi sono talmente due realtà così vicine che vederle staccate di tanti punti faccio fatica.
Tra l'altro non so se tu sia d'accordo con me, Gianni. Io ho un'idea, se la Juventus dovesse restare così, magari anche meglio, già può accadere da domenica, seppur virtualmente, fino alla fine, io ho l'impressione che poi ovviamente la pressione mentale faccia la differenza, e sono convinto che Allegri riesca a sopportarla meglio rispetto a Simone Inzaghi, che secondo me, ecco, prima ha detto la Juventus sostanzialmente ha fatto capire che non è obbligata a vincerlo, invece Simone Inzaghi sì, potrebbe essere anche quello un po' la differenza.
Ma certamente, ma sai, sono tante le cose che poi fanno differenza, insomma. Allora partiamo dal presupposto che la partita del 4 febbraio non deciderà nulla. Potrebbe diventare, sarebbe stata decisiva se ci fossero già stati adesso 5-6 punti di distacco e l'Inter dovesse vincerla. Vai a 7-8-9 punti, allora sì, comincio a dirti che la stagione è praticamente indirizzata. Ma non credo che ci sarà questo distacco al momento del confronto tra le due squadre, posto che tra l'altro l'Inter avrà una partita in meno da giocare, avrà giocato una partita in meno.
Sì.
Quindi, insomma, i presupposti per questo testa a testa ci sono, poi comincerà la Champions, non dimentichiamo che comunque in dirittura finale la Juve avrà due semifinali da giocare in Coppa Italia contro la Lazio, perché sai, sembra sempre che sia solo la Champions che porta via attenzione, energie eccetera, la Juve ha due semifinali da giocare per guadagnarsi una finale e quindi la possibilità di andare
a rialzare
a portarsi
trofeo.
A casa ad alzare un trofeo, giocarsi un trofeo, e succederà nel mese di aprile. È vero che sono distanziati perché sono 3 e 24 di aprile, però io adesso non ho sotto mano il calendario, ma comunque andranno ad incastonarsi magari tra impegni importanti di campionato. La Juve ha, a parte il Milan che riceverà Torino,
tutti
contro le grandi le ha tutte in trasferta, sai? Bisogna tener conto anche di questo, quindi se l'Inter ha i suoi handicap o le sue difficoltà legate alla Champions League, la Juve ha a sua volta delle difficoltà. Ecco perché li vedo molto simili le due squadre in questo momento, molto simili, e con buone possibilità che si arrivi a maggio più o meno con la stessa posizione o situazione, sì.
E staremo a vedere. Un altro capitolo che ho aperto all'inizio della trasmissione è quello legato ovviamente a Vlahovic, che sembra ormai essere uscito definitivamente da questa crisi, mini crisi che aveva, chiamiamola come vogliamo noi, e sto chiedendo a Gianni, a tanti, perché io ricordo che qualche settimana fa si diceva ma perché non abbiamo preso Lukaku, è più pertinente al gioco di Allegri. Adesso gli sto chiedendo ai nostri amici, fareste lo scambio tu? Da che parte stai? Nel senso, Ritieni che Vlahovic sia veramente da Juve un futuro non so cosa, campione?
Guarda, ti faccio ancora il discorso di prima, quello della pazienza. Cioè, nei miei video sul mio canale YouTube, sì, se si va a rivedere di quest'estate, quando si parlava della partenza di Vlahovic da Lukaku, mi ero schierato contro questo scambio. Perché? Ma perché intanto un ragazzo di 23 anni a fronte di uno di 30? E poi perché non Vlahovic ha doveva progredire in qualche modo. A me il Vlahovic di ieri, al di là dei due gol, quello che mi è piaciuto del Vlahovic di ieri è che non ha sbagliato un pallone tecnicamente.
Nelle ultime gare, devo dire, Gianni.
Le prendeva tutte lui di testa, le metteva giù e le smistava. Poi magari stilisticamente non è così bello da vedere, ecco, a parte che nei due gol direi che anche stilisticamente ha dato una, ecco, però negli altri movimenti tecnici magari non è così bello da vedere, no? Però non ne ha sbagliato uno ieri, quindi cosa vuol dire? Che sta crescendo tecnicamente, perché sta crescendo anche di testa, come ha detto Allegri. È più sereno, sa che se sbaglia ha la possibilità di rimediare, non si fa più condizionare dall'errore, eccetera, eccetera. Fa parte della crescita, e per la crescita ci vuole pazienza anche lì.
Ricordiamolo sempre che ha 23 anni, sembra quasi che sia un trentenne.
Sì, esatto. 24, eccetera.
Sì, però insomma,
voglio dire, e giocare nella Juve non è come giocare dalle altre parti,
non c'è dubbio,
neanche come Inter e Milan.
Lo diceva Allegri a Bernardeschi, ricorderai, no? In quando gli disse
è un'altra cosa, e la saggezza che sta dispensando Allegri in questi anni di Juventus, al di là dei risultati o meno, è unica. Che se lo mettano in testa tutti gli amici o pseudo tali degli Allegri out, eccetera, che ragionano di pancia e non col cervello, molto spesso.
Chi invece, caro Gianni, malgrado i suoi quasi 19 anni, diciamo 18, ma quest'anno ne farà 19, sembra che stia sopportando abbastanza bene, senza andare avanti, senza euforia, la maglia della Juve è proprio Yıldız. Secondo te, adesso come adesso, nelle gerarchie dello stesso Allegri, è davanti Yıldız o Chiesa?
È davanti Yıldız in questo momento. È davanti Yıldız perché questi sono giocatori che nascono una volta ogni tanto, ma ogni molto. Cioè, sono ragazzi intanto dotati di una certa intelligenza, che precorrono i tempi della maturazione, se vogliamo. Mi dicono che lui è uno dei primi ad arrivare, uno degli ultimi ad andare via dall'allenamento, vuole imparare, chiede, si informa, vuole correggersi, è uno mentalizzato sulla carriera che vuole fare.
Questo è importante.
Ha delle doti tecniche naturali pazzesche,
che vediamo.
A dispetto di quanto si possa vedere in televisione, te lo dico, l'ho visto proprio bene da vicino nei due bordi campo di Coppa Italia che ho fatto, ha un fisico importante, ma molto importante, ve lo dico, cioè televisione non rende per il fisico che ha, e ha una tecnica, dono di natura ovviamente, che è notevole, e quindi adesso senza andare a scomodare paragoni con Del Piero o quant'altro, però io che ho vissuto, ahimè purtroppo vorrei essere molto più giovane, ho vissuto l'evoluzione di Del Piero dal suo arrivo fino a... devo dire che qualche similitudine la vedo.
Sì, anch'io. L'ultima, Gianni, ovviamente la Juventus, insomma, abbiamo ascoltato Giuntoli sul mercato chiuso, sì, eccetera, però insomma dalle parole poi ai fatti ci passa tanto. Secondo te, onestamente, la Juventus prenderà un centrocampista? E chi nel caso? C'è qualcuno che
è più
vicino alla Juventus? Perché io non credo che la Juventus chiuda senza prenderlo.
Ma non lo so, sai, allora ne ho parlato proprio faccio un piccolo spoiler del video che sarà in rete questa sera. Allora, innanzitutto c'è un discorso economico da fare, no? Perché grazie al famigerato salvataggio del brand, la Juve non può fare mercato,
certo.
Ha avuto un mancato introito di 120 milioni per via che le è stato salvato il brand, vabbè. Detto questo, quindi deve andare a racimolare anche gli spiccioli. La vendita di Ranocchia, la mancata cessione ancora di Ranocchia al Palermo, sta bloccando l'arrivo di Jalò, che poi arriverà, sono i dettagli, tutto quello che vuoi, ma per farti capire che una volta l'affare da 3 milioni era come lo chiudevi con un battito di ciglio, adesso devi batterne le ciglia per chiudere anche un affare da 3 milioni, capisci? Perché la situazione è questa. poi i soldi magari li trovi, però per esempio sembrava che Ealing Junior fosse destinato
a partire,
invece adesso pare proprio di no. Perché? Perché sta dimostrando di saper giocare da esterno, da interno, sta crescendo anche lui, eccetera. Quindi due domande se le fanno. Allora, il concetto di base qual è? Se devi trovare un giocatore funzionale, deve rispondere a diversi requisiti. A, deve avere una qualità superiore. B, deve entrare in questo gruppo senza rischiare di rompere il giocattolo, perché si è creata appunto quella unità di gruppo tale che basta un niente magari per minarne la tranquillità, la serenità, eccetera eccetera. Cioè, arriva il centrocampista, chi glielo dice poi a quello che si vede portare via il posto,
che deve stare,
che deve stare tranquillo, che deve stare in panchina? Adesso si sono creati degli equilibri, equilibrio è sinonimo di pazienza,
non c'è dubbio.
È difficile, o mi trovi fuori classe, ma a giugno, a gennaio è impossibile, e poi comunque costa. Posso più capire un'operazione di bloccaggio di un giocatore adesso, lasciarlo in prestito con pagamento dilazionato e poi prenderselo a giugno. Adesso la figura che mi viene in mente è quella di Samardžić, per esempio, ma faccio un nome a caso, certo. Sia chiaro. Ecco, un'operazione così, secondo me, ha più senso. In questo momento mi sento di condividere l'eventuale politica di Giuntoli, sempre con la tara legata al fatto che quante volte abbiamo sentito da tanti dirigenti di tante squadre dire il mercato per noi è chiuso e poi improvvisamente riapre, insomma.
E l'ultimissima, veramente, Gianni, perché sì, non posso non chiedertela. La battuta di Allegri sulle guardie e ladri è una battuta oppure è una funzecchiata a Marotta, secondo te? O all'Inter, guarda, in generale?
Guarda, se è diventata una punzecchiata a Marotta, io credo che non fosse nelle intenzioni di Allegri quando ha fatto la battuta. Non credo che fosse così. Probabilmente mentre stava pronunciando quelle parole lì, magari ci sono venute in mente delle conseguenze che avrebbe avuto, e dentro di sé forse ha detto: ma sì, che vada come vada, insomma, ecco. Cioè, gli è uscita come battuta, sicuramente come battuta, fine a se stessa. Però, come una persona intelligente, credo che abbia compreso che poteva dare adito a determinate, ma ormai l'aveva detta, insomma, questo è il concetto.
Ormai era, la frittata era fatta. Gianni, grazie, iscrivetevi, comunque quasi tutti i radioascoltatori sono iscritti al tuo canale YouTube e stasera ci sarà ovviamente il video. Grazie a te, Gianni.
Grazie a voi, ciao.
Grazie a Gianni Balzarini, Sport Mediaset.